Buongiorno a tutti, stamattina voglio iniziare con farvi una domanda. Secondo voi quanto dovrebbe durare un culto d'adorazione? Siete sinceri, siete onesti, dai, stamattina ve lo contento, dai, cosa stamattina però? Un'ora e mezza, quindi il discorso di orario, un'ora e mezza mi dicono. Mi dicono di no, di meno. Dai, siete sinceri, non è che siamo tra di noi. 30 minuti totali, ok. Tutto il culto d'adorazione, sì, tutto quello che facciamo la domenica mattina. Un'ora e un quarto. Tre ore. Un'ora. Un'ora e mezza. Aspetta. A prescindere da chi c'è qui sul pulpito? Siete onesti. Ve lo ripeto. Riversa in ognuno di noi. Questa mi piace. Dipende da chi predica, dipende da chi presiede, dai, lo so, come pensate. Sì, purtroppo la nostra vita frenetica, il nostro tran tran quotidiano, i nostri orari ci impongono dei ritmi particolari. E così anche quando siamo nella presenza del Signore siamo trasportati da tutto questo. Allora vediamo lì quanto tempo ci vuole, quanto tempo ci impiego, quanto dobbiamo stare qui. È vero anche che chi sta da quest'altra parte, chi conduce un culto, deve imparare ad essere conciso, non essere prolisso, non essere ripetitivo, no? Lo sappiamo. E dobbiamo considerare anche la platea che abbiamo davanti, le persone che ci ascoltano, le persone che partecipano, quanto sono disposti ad ascoltare, cosa sono disposti ad ascoltare. E questo un buon oratore lo dovrebbe sapere, lo dovrebbe sempre tenere di buon conto. Stamattina vogliamo vedere insieme un passo della parola che ci racconta di un culto particolare, un lungo culto ma proficuo. Vogliamo aprire la Bibbia in Atti al capitolo 20, leggeremo i primi 12 versetti. Atti 20, da 1 a 12. C'è stato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e partì per la Macedonia. Attraversate quelle regioni, rivolgendo molte esortazioni ai discepoli, giunse in Grecia. Qui si trattenne 3 mesi. Poi, dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui, mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di tornare attraverso la Macedonia. Lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo e della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni degli azimi, partimmo da Filippi e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove eravamo riuniti, c'erano molte lampade, un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese. Si gettò su di lui e abbracciatolo disse, «Non vi turbate perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, partì. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi ne furono oltremodo consolati. Fin qui la parola. Abbiamo visto la scorsa settimana Paolo e i suoi collaboratori ad Efeso, dove si è scatenato un putiferio, volevano ammazzarlo, volevano trascinare al teatro, vi ricordate? Abbiamo visto con Eddie. E vediamo adesso un gruppo di discepoli che si era fatto veramente folto, variegato, potente, come vedremo tra poco, ed era diventato un pericolo per coloro che erano lì, un pericolo per Satana, diciamo noi. Occorreva quindi per Paolo fare un po' il punto della situazione, vedere come organizzarsi, le strategie, come procedere nell'evangelizzazione. E lui prende occasione, si danno appuntamento in una cittadina, Troas, che è vicino all'antica Troia, vi ricordate? Nell'Iliade. E dedica un giorno speciale, la domenica. È per questo che ho intitolato questo messaggio una domenica speciale. E vedremo stamattina due punti, che sono verso la domenica e una lunga domenica. Vediamo il primo punto. Quindi siamo ancora ad Efeso e la situazione si era tranquillizzata, no? Ricordate? C'è stato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e partì per la Macedonia. Quindi Paolo aveva già in piano di ragguagliare i suoi discepoli, i suoi collaboratori, per stipulare insieme i piani di prosieguo della loro opera evangelistica, e dare anche delle direttive sulla conduzione delle chiese che si stavano formando per la gloria di Dio e quelle che devono essere fortificate. Quindi fa il punto con i discepoli di Efeso e poi parte ancora una volta, si mette in viaggio. E guardate che non è come oggi all'epoca, quando si camminava, quando si metteva in viaggio si doveva camminare prevalentemente. E Paolo non era più un giovanotto, Paolo forse lì avrà avuto sui 50 anni. E i 50 anni di oggi che non sono come quelli di allora. Insomma, si cominciava a avere qualche acciacchetto, si faceva farsi sentire, insomma, non era tanto facile affrontare certe situazioni a una certa età. Le aspettative di vita erano molto più basse di oggi. E lui cosa fa? Si mette in viaggio, questa è un po' la situazione geografica dell'epoca, e da Efeso risale verso nord, quindi passa circondando disperatamente Pangiro sulla costa per l'Egeo, arriva in Macedonia e continua il suo ministero man mano che va avanti incontrando i discepoli delle varie chiese e li istruisce dando l'esortazione. E qui sta parlando di discepoli, non sta parlando di simpatizzanti, semplici credenti che vengono lì, si fanno vedere. È proprio su queste persone che Paolo sta lavorando, sta investendo il suo tempo, persone che hanno deciso di imparare, hanno deciso di servire il loro Dio, hanno deciso di mettersi in discussione anche, perché vogliono imparare, vogliono andare avanti. Alcuni rimarranno nel posto dove si trovano per portare avanti i loro ministeri, altri seguiranno Paolo, come noi vedremo. Poi cosa fa? Scende verso sud, quindi in Grecia, e molto quasi sicuramente si fermerà a Corinto per 3 mesi. E secondo molti commentatori, è qui che scrive la lettera ai Romani. Vogliamo leggere un passo che parla di questo in Romani, al capitolo 15, leggiamo i versetti 25 e 26. Ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri, che sono tra i santi di Gerusalemme. Se non che cosa succede? Poi, dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui, leggo al versetto 3, mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di ritornare attraverso la Macedonia. Dietro front, torna indietro, capisce che non è aria, lì c'è anche un po' di buonsenso, di intelligenza, e torna verso nord. Paolo stava dando fastidio a qualcuno, sta infastidendo le persone, erano proprio i giudei che dovrebbero essere lì pronti a percepire la nuova via, erano quelli che si sentivano infastiditi. C'è il cantante rapper Shock che ha fatto una canzone, si chiama Infastidisco, se ti capita andare a sentire che è molto interessante. Infastidire, dare fastidio, perché se tu stai facendo un servizio per il Signore, stai dando fastidio a qualcuno, uno in particolare, Satana, e lui scatena tutto quello che può fare, perché questo non va avanti, perché il servizio del Signore non va avanti. Si forma quindi un primo gruppo di discepoli, e qui l'autore Luca fa un elenco di alcuni di loro, non credo che siano proprio tutti, di alcuni di loro fa un elenco dicendo il loro nome è la città di provenienza, quindi la chiesa di provenienza. Abbiamo un Sopato di Berea, che è lo stesso Sosiprato che troviamo al capitolo 16 di Romani. Al versetto 21 leggiamo infatti: Timoteo, mio collaboratore, vi saluto anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti, quindi era anche un parente di Paolo, quindi c'era un legame di sangue, oltre che di fede. Poi abbiamo Aristarco. Aristarco l'abbiamo già trovato al capitolo precedente, capitolo 19, versetto 29, e tutta la città fu piena di confusione, trascinando con sé a forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Poi abbiamo un certo Gaio, che non è lo stesso Gaio di cui abbiamo appena letto. Probabilmente questo Gaio di Derba lo troviamo nel versetto 23 del capitolo 16 di Romani, scusate. Gaio, che ospita me e tutta la chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. Potrebbe essere lui, ma potrebbe essere anche il destinatario della terza lettera di Giovanni. Vi parla di un Gaio anche lì. Ora, Gaio era un nome molto comune all'epoca, quindi potrebbe essere o uno di costoro che abbiamo appena enumerato o qualcun altro, non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo chi era Timoteo, era il inseparabile compagno di Paolo che lo porterà avanti fino in Siria e anche in altri posti. Poi abbiamo Tichico, troviamo al versetto 21 del capitolo 6 di Efesini, affinché anche voi sappiate come sto e quello che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele servitore nel Signore, vi informerà di tutto. E ancora in seconda Timoteo 4,12, Tichico l'ho mandato a Efeso, vedete voi. Allora, questi personaggi che comunque Luca tiene a dire, a mettere in evidenza. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni di Iasimi, partimmo da Filippi e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Ora, qui entra in scena anche Luca, si evince questo perché sta parlando in prima persona, e partirono da Filippi via nave, anche se qui è scritto in italiano partirono, l'originale in greco era salpare, fare vela. Infatti è più corretta la traduzione in inglese, che troviamo sailing, quindi fare proprio vela. Quindi loro per via mare partono da Filippi e arrivano a Troas e ci mettono 5 giorni. Ma prima passano la Pasqua, gli asini, in Filippi. E lì si trattennero. Quindi c'è quest'altro gruppo che parte e si ritrovano tutti quanti a Troas. Ok? Cosa succede una volta arrivati? Il primo giorno della settimana. Ora, cerchiamo di fare chiarezza sulla domenica, così come leggiamo la parola, così come sappiamo dalle tradizioni, o almeno ci proviamo. Storicamente la domenica era considerata dai romani il dies solis, cioè il giorno del sole, in onore della divinità che loro celebravano, che era il Sol Invictus. Solo che nel IV secolo, con l'avvento, l'ufficialità del cristianesimo, questa festività pagana era stata abolita e nel frattempo si fece sempre più piede la celebrazione della Domenica Cristiana. E, una curiosità, questa Dies Soli, il giorno del sole, è rimasto per alcuni popoli, almeno che conosca, gli inglesi e i tedeschi, perché loro come chiamano la Domenica? Sunday Sonntag, il giorno del sole. Invece i popoli latini che io conosca, in Italia, in Francia e in Spagna, abbiamo Domenica, Dimanche, Domingo, quindi il nome del giorno del Signore. Interessante questa differenza. Comunque, non è che i popoli anglosassoni sono meno credenti di noi, però, insomma, è interessante questa tradizione. Cosa fa Luca in questo brano? Beh, lui vuole mettere in enfasi il primo giorno della settimana, e non più il settimo che celebrarono i giudei, quasi ad indicare l'ufficialità, anche questo episodio, del passaggio dall'antico e il nuovo patto, a sottolineare anche e soprattutto il giorno della resurrezione. Paolo andava infatti nelle sinagoghe quando? Di sabato, perché c'era il pienone, come si suol dire, è lì che proclamava la salvezza, è lì che evangelizzava, è lì che svolgeva il suo ministero, l'abbiamo detto tante volte nello studio di Atti, perché trovava anche le persone disposte ad ascoltarlo. Ma in realtà le chiese, quando e dove si riunivano già? Vi ricordate? Capitolo 2, gli Atti? Quando si riunivano? Questo è dove? Sì, nelle case, perché non c'erano ancora le case, oppure nel portico del Tempio, sì. Ma quando si riunivano? Con che cadenza? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Qui Luca sta dando una nuova compagine, come dicevo, mette in enfasi anche il tipo di riunione, come si svolgeva il culto e cosa andava celebrato, come si veniva celebrato. Allora, ricordiamo che Atti riporta dei fatti, principalmente, da cui poi noi traiamo degli insegnamenti per noi oggi. Ok? Quindi, se poi troviamo nelle tradizioni della Chiesa dei primi secoli che loro continuano a celebrare la domenica, lo leggiamo anche dagli storici dell'epoca, dei primi secoli, che i cristiani si riunivano in domenica, questa usanza di celebrare la domenica è andata avanti e a noi sta bene, proprio perché anche in virtù di questo che stiamo leggendo stamattina, di come si mette enfasi in questo giorno e non più il sabato. Troviamo anche un altro passo nella parola che mette enfasi il primo giorno della settimana, che si trova in Prima Corinzi al capitolo 16. Leggiamo i primi due versetti. Quanto poi alla colletta per i santi, come ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa mette da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci saranno più collette da fare. Questo è un buon insegnamento per noi oggi. È quello di, sappiamo che veniamo qui, sappiamo che ci saranno le offerte. Preparare a casa il cuore di dare e non magari improvvisarsi l'ultimo momento. Sappiamo, chi è rimasto a chiesa lo sa. È interessante, insomma. Qui mettiamo anche un particolare pensiero alle offerte che facciamo per il Signore. Quindi, ricapitolando, abbiamo questi passi che ci dicono che le chiese si incontravano il primo giorno della settimana. Le tradizioni storiche nei secoli successivi portano avanti questa usanza. Gli storici lo documentano. Viene ufficializzata il IV secolo con l'imperatore Costantino e Teodosio dopo. Noi continuiamo a portare avanti questa cosa. Qui c'è però un problema, che un momento di passaggio, perché molti commentatori sono d'accordo nel pensare che questo incontro, nella prima fase, si era tenuto il sabato sera e non la domenica sera. Perché? È vero, sì, che qui si sta, c'è un momento di passaggio, d'accordo? Loro si sono incontrati, sì, il primo giorno della settimana, però la loro cadenza dei giorni era rimasta quella tipica dei giudei e di anche il Medio Oriente, cioè che il giorno andava dal tramonto al tramonto successivo. Quindi loro, il loro giorno della settimana proprio ufficialmente iniziava il sabato sera. Ed è quindi loro in quel momento che si stavano incontrando, ok? Che poi sono arrivati fino a mezzanotte e poi all'alba del giorno dopo. Quindi qui si sta parlando di una serata di sabato sera, ok? Quindi cosa facevano? Eravamo riuniti per spezzare il pane. Sì, l'intenzione era proprio quella di fare la Santa Cena, ma anche quella di spiegare la parola come leggiamo in questo testo, condividere testimonianze e quant'altro, insomma, facciamo anche noi oggi per la grazia di Dio. E inoltre, come ho detto prima, Paolo aveva tante cose da dire ai suoi discepoli, aveva bisogno di ammaestrarli, informarli. Lui ha già fatto diversi viaggi nel bacino del Mediterraneo, la latina ho fatto vedere prima, nell'Asia Minore, aveva incontrato diverse difficoltà che lui magari voleva trasmettere, no? Queste esperienze voleva trasmettere ai suoi discepoli che ormai si erano appena convertiti e che in quel momento stavano intraprendendo questi viaggi come li ha fatti lui. Quella che si era formata quindi era un'assemblea di rappresentanti di varie chiese, quello che la Chiesa Cattolica Romana direbbe il Sinodo dei Vescovi. Quindi prolungò il discorso fino a mezzanotte nella sala di sopra. Ora, come ho detto prima, non c'erano dei luoghi di culto come questo, si stavano forse nel frattempo formando, ma gli incontri si facevano nelle case, come vediamo anche, abbiamo visto anche in secondo capitolo di Atti, abbiamo ricordato nel secondo capitolo di Atti. Nella sala di sopra dove eravamo riuniti c'erano molte lampade. Quando ho letto questo versetto la prima volta, ho detto perché Luca vuole dire fuori che c'erano molte lampade? Beh, era sera, era normale che non c'era l'ora legale, però era normale che ci fossero lampe accese. Tanto che noi immaginiamo che le lampade sono tipo queste qui al neon. Invece all'epoca le lampade altro non erano che dei bruciatori di olio. Quest'olio evidentemente, siccome era tanto tempo che erano accese, avevano riempito questa sala di questo fumo acre che cominciava a dare fastidio. E soprattutto questo fumo aveva intontito questo ragazzo in modo particolare. E quando parlo di ragazzo si parla del ragazzetto, ha avuto 8 o 12 anni, non come noi intendiamo oggi i ragazzi, hanno 40 anni, no? E diciamo ancora che sono dei ragazzi. E poi, come dice qui anche la parola, ci si è messo pure Paolo, che magari in quel momento stava parlando di cose che effettivamente a questo ragazzo non è che interessassero molto, quindi un po' si stava annoiando, un po' alla tarda ora, un po' i fumi delle lampade. Leggiamo che è successo questo episodio, quindi si prende da un profondo sonno e cade dal terzo piano e muore. Ora qui voglio tanto aprire una parentesi, poi casomai la riprendo dopo. È importante che noi teniamo i nostri locali di culto, i luoghi di riunioni accoglienti, che non ci sia niente che possa distrarre, certe niente possa avere fastidio, magari ecco l'estate il caldo, oppure la reazione, o il freddo, la luce, il suono, questo brusio di sottofondo che sento stamattina, speriamo di comunque di aggiustarlo. Ecco, tutto ciò che può creare distrazione o malessere per ognuno di noi. Riprendiamo questo caso tra un po', proprio perché ricollegarci a questo singolo episodio, per cui questo ragazzo si è sentito male, cioè si è preso da sonno ed è caduto di sotto. Cosa fa? Paolo scende giù del tipo non è successo niente, non vi turbate perché l'anima è in lui. Il ragazzo era morto, e qui lo sta dicendo l'autore Luca, che era un medico, quindi era morto, non è che si era svenuto, c'è stata una risurrezione a tutti gli effetti, ok? Ma di fatto questa che poteva trasformarsi in una tragedia e quindi magari creare sgomento, no? In tutti gli astanti che erano lì, immagino anche i genitori, si è trasformata invece in qualche cosa che, per cui si è vista manifestata la potenza di Dio e si è sottolineata anche l'autorità di Paolo in quel momento. Allora vedete, qualcosa che poteva essere un'interruzione di quel culto si è trasformato in qualcosa che dava gloria a Dio. Qualcosa che poteva mettere alla prova una distrazione, una tentazione, ha portato un altro esito. Come reagiamo noi quando ci sono queste distrazioni durante un incontro, una preghiera, durante un momento di adunanza? Riusciamo a trasformarci, riusciamo a non farci distrarre, a farci prendere più che altro? Paolo torna su e fa Santa Cena e poi mangia. Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo. Allora vedete, questa cosa in questo caso è venuta contestualmente, ma in alcuni casi questo ha dato dei problemi. Vi ricordate dove? Leggiamo un brano in Prima Corinzi che dice così, al capitolo 11, versetti 20-22. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame l'altro ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. Quindi evidentemente a Corinto c'era questo problema e Paolo è intervenuto ammaestrandoli in merito, quindi di separare la Santa Cena con l'Agape. Ok? Ma non necessariamente deve essere pensato così, era solo un insegnamento per Corinto in questo caso. Però è anche un monito per noi, per non confondere le cose, cioè ricordare con gli elementi la morte e la resurrezione del Signore Gesù e il nostro trafocarci insieme, che male non fa, lo sappiamo. Bello stare insieme, bello condividere il cibo, ma sono due cose da prendere distinte, insomma, anche se possono essere vissute insieme. E così lui prosegue fino all'alba. Dopo aver ragionato lungamente, perché era mezzanotte, ora qui si sta parlando della primavera, in primavera quando c'è l'alba su questa latitudine? Le 5, mi dicono. Aveva di cose che dirne. E questo ragionare mi fa pensare che non è soltanto un insegnamento, ma proprio un discutere, un cercare di trovare delle strategie insieme, cercare un po' di scoprire come dovevano procedere, no? Nell'insegnamento, e, come dicevo prima, appunto, nel fortificare le chiese e andare avanti nei vari ministeri. Tutto si conclude con il ricordare o sottolineare questo miracolo di questo ragazzo risuscitato, e quindi erano oltremodo consolati. Un evento particolare che Luca ha voluto trasferirci, per farci un po' capire quanto sia importante, certi tipi di riunioni, quanto sia importante la nostra partecipazione in tutto questo. E ho iniziato questo messaggio facendovi una domanda. Forse dopo quanto abbiamo appena espresso, penso e spero che abbia fatto un po' cambiare idea, almeno fatto rifletterci, no? Di come dobbiamo computare il tempo delle nostre riunioni, qualunque essi siano. Dobbiamo valutare il momento opportuno per spendere, il tempo opportuno per spendere nelle riunioni, ma anche il momento. Non dobbiamo guardare sempre l'orologio. Dobbiamo vincere i condizionamenti che questo tran tran vuole darci, che ci impone dei ritmi assurdi, di cose che potremmo benissimo fare a meno, perché vogliamo stare al pari con i tempi. Sì, vogliamo essere attenti a quello che succede fuori da queste mura, ma non dobbiamo farci condizionare da questo. Dobbiamo dare il giusto tempo all'opera di Dio. Dobbiamo imparare a comunicare, a stare insieme, a discuterci, a metterci in discussione, a non aver paura di parlare, perché è timido, non aver paura di ascoltare, perché è prepotente. Dobbiamo passare del tempo in comunione per celebrarlo con Dio, per celebrarlo, per adorarlo, pregarlo come Lui solo merita, Lui solo è il nostro destinatario di preghiera. E questo dobbiamo tenerlo ben presente ogni volta che qualcuno vuole insinuare qualcosa. Lo sappiamo che siamo irreprensibili su questo, ma come si insinuano coloro che ti dicono fuori da queste mura di rivolgersi a qualcun altro? E noi come dobbiamo alzare la voce in quel caso? C'è solo un mediatore, Cristo Gesù. È stato ultimamente condiviso anche sul nostro gruppo di WhatsApp, questo è bello ribadirlo anche se lo sappiamo bene. Non è sempre facile, mi rendo conto. C'è la stanchezza, c'è a volte anche la noia che ci assale, o forse non è il momento adatto per fare un incontro particolare. Certo che se io insisto molto a fare una riunione durante la settimana, alle 9 di sera, 10 di sera, dopo una giornata di lavoro, non posso pretendere che le persone che sono con me mi seguano più di tanto. C'è la stanchezza fisica, assolutamente. Ok, quindi deve essere anche abbastanza da avere buon senso di capire, no, qual è il momento giusto e il modo giusto di parlare e quanto parlare e quanto insegnare. E sapete, anche qualcun altro ha avuto questo problema. Il Signore Gesù, vi ricordate dove e con chi? Aveva un problema con i suoi discepoli. Leggiamo infatti in questo brano, siamo nel Getsemani, anche lì un momento importante. Leggiamo dal versetto, dai versetti 40 e 46 del capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una ora soltanto? Voi vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli, andò lì, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina. Il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi e andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Non abbiamo sempre tutti la stessa percezione delle circostanze in cui ci troviamo, del contesto in cui ci troviamo. Gesù sapeva esattamente quello che gli sarebbe accaduto. Immaginate come stava. Lui aveva la reale percezione della circostanza. I discepoli no, evidentemente. I discepoli erano beati, tranquilli, dormivano. Forse erano anche loro stanchi, sì. Gesù stesso diceva che erano stanchi, ma non riescono a capire l'importanza. Quindi, vedete, ci sono queste due cose da una parte e dall'altra, l'importanza e l'urgenza dell'incontro, del momento di stare insieme. Si pesano in modi diversi, si danno valutazioni diverse, mi rendo conto, e questo è dato dall'esperienza, è dato dal nostro stare in comunione con il Signore, quanto sperimentiamo di stare con Lui, quanto riteniamo che sia importante passare questo tempo con Lui. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu hai dato a noi questi fatti che leggiamo, chiunque può leggere, meditare e capire un po' quello che succedeva a quei tempi tra Paolo e i suoi discepoli. Così, Signore, noi vogliamo essere saggi, vogliamo capire il tempo di passare con te, con l'intensità che vogliamo dedicare al Creatore. Quando è il momento, come farlo, dobbiamo imparare ancora, Signore, vogliamo sperimentare la comunione con te. Vogliamo capire che il primo giorno della settimana che, Signore, tu hai visto, abbiamo visto come sia stato importante per loro all'epoca, questi discepoli, vogliamo che sia importante ancora per noi oggi e nei giorni a venire. Grazie perché ci dai l'occasione di incontrarci, di vedere in tranquillità la tua parola, spero che questa parola sia veramente per noi un insegnamento che possiamo portare alle nostre case e alla nostra vita di tutti i giorni. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you.